Allora, siete pronti per la parola del Signore? Perché il Signore già ha preparato un po' il terreno, e come sempre il Signore ci parla di qualcosa che va in profondità, non si accontenta della nostra come dire, scelta superficiale, ma vuole che ci sia impegnato tutto il nostro cuore, anche quello che Alain ci ha ricordato, ci sono uomini ricchi ma non necessariamente sono ricchi per il Signore. E quindi chiaramente Zaccheo è quell'uomo che, pur essendo ricco, davanti al Signore ha messo a disposizione tutto quanto, ha detto: Signore, metà dei miei beni per i poveri, se ho rubato qualcuno gli do 4 volte di più, ma Signore, voglio veramente la tua volontà e il tuo regno in ogni cosa. E delle volte non siamo così ricchi, però diciamo: Signore, no, questo me lo tengo io. E questo è un po' il messaggio che Alain ha voluto condividere, che però è in linea anche con quello che voglio condividere con voi. Vi parlerò della parabola del seminatore. Quindi oggi è un tempo di mietitura, di raccolta. Se guardate i nostri campi, se fate un giro in campagna, vedete che il grano in questi giorni viene tagliato, viene raccolto. E quest'anno, tra l'altro, il raccolto del grano deve essere anche piuttosto fruttuoso, perché è stato comunque per il grano una stagione buona, mentre si parla di siccità, però qua da noi il grano è cresciuto bene. E se ci guardate, ci sono ancora dei campi dove c'è ancora le spighe, andate a prendere una spiga e prendete in mano una spiga e rendetevi conto che da un chicco di grano sono nate 2 o 3 spighe, e in ognuna di queste spighe c'è un qualcosa come 50-60 chicchi di grano. È incredibile la generosità di Dio. E difatti ai tempi di Gesù si parlava che portava chi il 30, chi il 60, chi il 100, e ai nostri giorni probabilmente porta pure di più. Un chicco di grano ne fa forse anche tanti di più. Adesso non entriamo nella selezione genetica e tutte queste cose qua, però credo che sia importante, interessante vedere come le cose avvengono anche in natura, perché Gesù parlava sempre delle cose che si potevano capire. E poi vedrete che per strada ci sono delle spighe lungo i fossi. Se andate a prendere quelle spighe, dentro quelle spighe non c'è niente. Assomigliano, sono uguali alle spighe di grano, sembra la stessa cosa, ma quando le prendete in mano sono vuote. E io mi sono sempre stupito e mi sono chiesto: perché queste spighe qua sono vuote e quelle là sono piene? Fanno bella figura, vanno bene per le decorazioni, ma non c'è grano. E questa cosa ci stupisce, mi stupisce. Però se vado a leggere la parola di Dio capirò perché. Vi metto davanti questa immagine perché possiate così collegarle, no? Collegare il grano materiale, la parola di Dio che viene seminata nei nostri cuori, queste spighe che crescono sia da una parte che dall'altra. Alcune porteranno frutto, altre non porteranno frutto. Altre saranno vuote, si seccheranno e non ci sarà da mangiare per nessuno. Allora, questo fatto avviene continuamente in natura, ma avviene continuamente anche nella realtà nostra spirituale. Partendo dal libro di Osea al capitolo 10, diceva: il verso 11, Efraim è una giovenca ben addestrata a cui piace trebbiare il grano, ma io metterò il giogo sul suo bel collo, attaccherò Efraim all'aratro, Giuda arerà, Giacobbe romperà le zolle. A Efraim piace trebbiare il grano. Sapete cos'è trebbiare il grano? Adesso questa è una vecchia, un'antica usanza, cioè non solo usanza, pratica, cioè il grano, per staccare le spighe dal chicco, ci facevano camminare sopra gli animali, no? E quindi ai buoi piaceva trebbiare il grano, perché quando trebbiavano il grano ogni tanto si inchinavano e mangiavano. Difatti c'era una parola che difendeva i buoi, proprio nella legge, che diceva: non mettere la museruola al bue che trebbia il grano. Quindi il bue che trebbiava il grano, cioè che camminava sopra questo grano per staccare la pula, la paglia dal chicco, aveva diritto di mangiare. Questo ci insegna molto, no? Ci insegna che chi lavora ha diritto di mangiare, chi lavora ha diritto a uno stipendio, chi lavora ha diritto a una ricompensa. Anche il bue, Dio si preoccupava perfino del bue, quindi se Dio si preoccupa del bue, tu sei molto più importante di un bue, eh? D'accordo? Quindi Dio si prenderà cura di noi. Quindi parla di Efraim, dice è una giovenca, è un animale giovane, gli piace trebbiare il grano, perché lì c'è sempre da mangiare. Ma dice io metterò su di lui un giogo, e vi ricordate Gesù dice prendete su di voi il mio giogo, imparate da me perché sono un mite, mansueto, umile di cuore, e se ci mette addosso un giogo vuol dire che a questo punto ci sarà un lavoro da fare. E difatti io metterò su di lui un giogo e ti porterò ad arare. Arare un campo, arare la terra, significa piantare un pezzo di ferro nella terra e ribaltarla. Prendere la terra sotto e metterla sopra. Prendere quello che è sopra e metterlo sotto. Scusate, forse non siamo più tanto figli della campagna, mangiamo il pane tutti i giorni ma forse non sappiamo da dove viene. Ma questo, l'aratura, adesso vedrete tra qualche giorno, appena non mietuto, vedrete che i campi, tra un po' ci sarà la terra fatta tutta a solchi, è passato l'aratro, ha preso la terra di sotto, l'ha ribaltata e ha messo di sotto quella che c'era di sopra. E voi mi direte, che cosa mi racconti sta cosa a fare? È perché la nostra vita, se non viene ribaltata, difficilmente capiamo il senso della nostra esistenza, difficilmente porteremo frutto. Collegate sempre tutto al far frutto, non si tratta di far bella figura, non si tratta di essere messi in bella mostra, ma si tratta di portare frutto. Nella nostra vita esiste frutto o non c'è il frutto a seconda di quanto siamo stati ribaltati, scusate la similitudine, ma questa parola è una parola antica, Osea ci ricorda questo fatto, dice attaccherò Efraim al verso 11 all'aratro, Giuda arerà, Giacobbe romperà le zolle. Questa terra si dovrà tritare, si dovrà spezzare, si dovrà frantumare per poter accogliere un seme. E quindi dice seminate voi secondo giustizia e raccoglierete secondo misericordia. Ma dice questa cosa importante, dissodate un campo nuovo. La parola che oggi vi rintronerà è questa, dissodate, cioè spezzate, rompete la crosta dura, rivoltate la terra, tirate fuori quello che c'è sotto e buttate sotto quello che c'è sopra. Questo è il lavoro dell'arato, si infila dentro la terra, rovescia la terra e fa questo lavoro che potremmo dire ma che cosa serve? Io non so perché Dio ha inventato le cose in questa maniera, però so che se non facciamo così non si mangia pane. E l'immagine me la dà le spighe di grano, quel grano matto che vedete nei fossi. I fossi sono pieni di spighe. Ma per curiosità andate a vedere, se riuscite a mangiare dal pane da quel grano lì, poi me lo raccontate, diventerete molto magri, perché di pane non ce n'è. Ma tutto questo perché? Perché quello è un terreno che non è mai stato dissodato, non è mai stato rovesciato, è lì da anni e anni e anni, anzi fossi guai a chi li tocca, perché sennò poi la terra crolla. E il fosso è importante per sé, ma non è terreno coltivato. Quindi dice seminate secondo la giustizia, quindi parliamo di aver arato, di aver ribaltato tutta la nostra vita, seminiamo secondo giustizia, e questa parola giustizia qualche volta quando vi vedo e pronuncia la parola giustizia, vedo qualcuno che gli si accende la luce, gli si accende, wow, seminate secondo giustizia, c'è un popolo che grida giustizia, giustizia, abbiamo bisogno di giustizia, abbiamo bisogno di cose giuste, abbiamo bisogno di uomini giusti, abbiamo bisogno di fare le cose giuste, abbiamo bisogno di diventare giusti noi stessi, perché la giustizia di Dio si compie in noi e anche attraverso di noi. Bene, seminate secondo giustizia, mieterete o mietete secondo misericordia, dissodate il vostro campo non coltivato, perché è tempo di cercare l'Eterno, finché egli venga e vi faccia piovere su di voi la sua giustizia. E poi dirà parole pesanti: voi avete arato la malvagità, avete mietuto l'iniquità, avete mangiato il frutto della menzogna, perché hai confidato nella tua vita, nella moltitudine dei tuoi prodi, hai confidato in te stesso, nella tua forza, nella tua intelligenza, e allora il raccolto è molto amaro. Ma Dio sta chiedendo a tutti noi di coltivare un campo nuovo, un campo che non è stato dissodato da molto tempo. E pensate a questo campo come al vostro cuore, alla vostra parte più nascosta, che ha bisogno di essere presa e ribaltata, messa in luce. E andiamo a leggere nel Vangelo di Matteo, il capitolo 13. Matteo, capitolo 13, c'è proprio questo racconto di Gesù, che sicuramente lui riusciva a spiegare meglio di me queste cose qua. E inizia questo capitolo dicendo: in quello stesso giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso il mare e grandi folle si radunavano attorno a lui, così che egli, salito su una barca, si pose a sedere e tutta la folla stava in piedi sulla riva. Ed egli espose loro molte cose in parabola, dicendo: ecco, un seminatore uscì a seminare. Se avete l'immagine di quello che vi ho detto prima, un seminatore uscì a seminare e mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada, gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi e non c'era molta terra e subito germogliò perché il terreno non era profondo. Ma levatosi il sole fu riarsa e dato che non aveva radice si seccò. E un'altra cadde tra le spine. Le spine crebbero e la soffocarono. E un'altra cadde in buona terra e portò frutto dando chi il 100, chi il 60 e chi il 30 per uno. E Gesù dice queste parole: chi ha orecchi da udire, chi ha la capacità di capire, capisca, cercate di comprendere, se potete capire. E i discepoli stessi si accorgono di non aver capito niente. E quindi ecco che Gesù dovrà spiegare questa parabola. E un po' più avanti dovrà spiegargliela. E gliela spiega in questa maniera. Verso 18. Voi dunque cercate di capire la parabola del seminatore. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, cioè non la riceve, non la capisce. Quando tu ascolti una cosa e non la capisci, cosa succede? Qualunque argomento se sia, o sei ostinato e dici no, voglio capire, se no questa cosa ti scivola dalla testa, ti scivola dal cuore, ti scivola da dosso, la dimentichi. E qua dice appunto, il diavolo se la porta via, se la mangia lui. E a volte per comprendere la parola di Dio abbiamo bisogno di essere anche ostinati, abbiamo bisogno di chiedere aiuto, abbiamo bisogno di dire oh, ma che cosa vuol dire questa parola? E difatti i discepoli stanno dicendo: ma Gesù, spiegaci questa parola. Sarà pure una parola semplice, ma evidentemente anche per loro non era così comprensibile. E quindi ascoltare la parola del Signore e non capirla non è un delitto, il delitto è non volerla capire e non cercare di capire, non chiedere perché non capisco questa cosa. La parola di Dio dice, parla di tanti argomenti, però alcune cose le comprendiamo, altre non le comprendiamo. quelle che non comprendiamo, è importante che ci ostiniamo a chiedere al Signore, a chiedere ai fratelli, ma spiegati meglio. Perché? Perché se noi riusciamo a capire, il diavolo non ci ruberà questa parola. Ma se non la comprendiamo, questa parola la dimenticheremo e ne pagheremo le conseguenze. Perché quando una cosa non la sai, non la capisci, te la dimentichi, poi comunque questa cosa esiste e ci devi arrivare al capolinea. Non puoi fare le cose a modo tuo. Esistono delle regole in tutti i campi. Se tu non capisci, ti dimentichi e fai le cose a rovescio. L'altro giorno mi sono improvvisato meccanico e allora che cosa ho fatto? Beh, il sospinterologen dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e il pistone c'è scritto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, li collego così, no? Allora l'ingegnere che mi seguiva dice guarda, non funziona mica così, ma c'è scritto 1, 2, 3 e qua è 1, 2, 3, è così. Te fai come ti pare, ma non funziona così. Allora poi dopo cercando meglio su internet ho capito come funzionava e su internet c'è scritto anche, guarda che su ogni testa c'è scritto come funziona la cosa, devi solo leggerlo. Solo che se tu non le leggi, non le capisci, le cose le fai a rovescio e quindi dopo il motore non può funzionare. Ogni tanto faceva qualche puff, ma lo faceva a rovescio, mi buttava la fiamma in faccia anziché andare in moto. Perché questo? Perché io ho letto ma non ho capito. Ho letto ma non mi sono lasciato istruire. Non ho approfondito la cosa, ma io sono ostinato e quindi sono andato a cercare l'informazione. Ho detto ma se funzionava prima deve funzionare anche dopo. E allora come si fa? E allora poi dopo dice guarda che lì c'è scritto. E difatti, guardando sulla testata, c'era scritto la sequenza di accensione, che è diversa dalla sequenza di come vengono numerati i pistoni. Scusate questa divagazione, ma come è vero nelle cose meccaniche, è vero nelle cose spirituali, è vero nelle cose umane, le cose che noi non capiamo o le approfondiamo o ce le dimentichiamo e sbagliamo sempre strada. Scusate, Ci siete ancora? Allora, il regno di Dio è fatto così. Gesù dice, quelli che non capiscono si lasciano derubare dal diavolo delle cose che io gli ho già dato. Questo grano prezioso che può salvare la vita viene rubato, viene portato via. E allora, quando uno appunto ascolta la parola del regno e non la capisce, il maligno gliela porta via e quello che era stato seminato nel suo cuore, questo è quello che ha ricevuto il seme lungo la strada. E quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, ma non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando sopraggiunge la tribolazione e persecuzione a causa della parola è subito scandalizzato, è subito spaventato. Ma io credevo che credere nel Signore porta fortuna. Non credo proprio che ti porta fortuna. Credere nel Signore è la più grande benedizione che tu puoi avere nella tua vita, ma non è un portafortuna, non è uno scacciapensieri, non è uno scacciadiavoli, non è un qualche cosa che ti porta bei sogni. No, è affrontare la vita reale. E la vita reale, quando sei di Cristo, c'è anche la persecuzione, c'è anche chi ti prende in giro, c'è anche chi ti dice, ah, tu che dici di essere cristiano? E quando arriva questa sottile ma continua sfida e presa in giro, devi decidere chi sei. Sei un figlio di Dio? Vuoi portare frutto per Gesù Cristo? E allora devi avere delle radici profonde, perché se le tue radici sono superficiali, ti seccherai e dirai non vale la fatica, non vale la pena, non ne ho proprio voglia di farmi prendere in giro anche perché sono cristiano. Già mi prendevo in giro perché ero piccolo, già mi prendevo in giro perché ero, che ne so, tanto nella vita siamo stati presi in giro per qualsiasi cosa. Quando io ero a scuola mi chiamavano Squizzetti. Squizzetti. Sapete perché mi chiamavano Squizzetti? E questo me lo sono portato dietro per un bel po', perché noi in Inghilterra ci facevano crescere così: un giorno dormivi a destra e un giorno dormivi a sinistra. E allora questa è la spiegazione perché abbiamo la testa un po' piatta e un po' lunga. Questo è un fatto fisico. E allora, siccome gli italiani non li facevano crescere in questa maniera, oggi credo che sia cambiato, c'è qualche pediatra che possa illuminarci, ma in Inghilterra, quando siamo nati noi 60 anni fa, ci mettevano un po' a destra, un po' a sinistra. Quindi quando è arrivato questo straniero qua in Italia, che aveva la testa stretta, l'hanno chiamato Spizzetti. Dice, ma cos'è successo? Sei passato sotto un rullo compressore, no? E io non capivo perché mi prendessero in giro. Ma oggi ci rido sopra e ringrazio il Signore, perché non è importante la forma della testa, ma è quello che c'è dentro. E la grazia di Dio ci trasforma e ci porta ad amare, perdonare, a vincere il male col bene. Però nella vita, quando ci prendono in giro, ci fa male. E se ti avvicini a Gesù, ti prenderanno in giro ancora di più. È vero o non è vero? Perché oltre alle tue cose naturali, ti prenderanno in giro anche perché... Ma tu che dici di essere un cristiano? Tu che dici di amare Gesù? E quindi, di fronte a questa realtà, o hai delle radici profonde o ti secchi. Ma perché vi dico tutte queste cose? Non per farvi paura, ma semplicemente perché se capiamo, riusciamo ad agire ed intervenire e a lasciare che lo Spirito Santo faccia l'opera sua in noi. Ce n'è un altro di semi. Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola, ma le sollecitudini, le preoccupazioni di questo mondo, l'inganno delle ricchezze, parlavamo prima delle ricchezze che sono quelle che devono comandare la nostra vita o possono essere messe al servizio del Signore. La stessa situazione può essere una situazione di grazia o di disgrazia. La stessa ricchezza può essere una benedizione per te e per gli altri o può essere la tua occasione di caduta. Eppure, che cosa è cambiato? Sono le scelte del tuo cuore. L'inganno delle ricchezze. Se ti fidi delle ricchezze, sei fregato. Ma me la date Dio, certo. E allora impara a usarla nel suo servizio. Fidati del Signore, non delle tue ricchezze. Usale bene, perché sei responsabile di tutte le ricchezze che Dio ti ha dato. Ma sei l'amministratore, non il proprietario. Se vuoi ragionarla da proprietario, affari tuoi. Che tu abbia 100 o che tu abbia 1000 è irrilevante. Chi sei? Sei l'amministratore o sei il proprietario? Amministri per te o amministri per il re? Semplice scelta, molto, molto semplice e credo comprensibile. Se non l'avete capita bene, chiedetemi che ve lo spiego meglio, ma credo che il Signore su questo vi illumina molto semplicemente. Ma questa è un'altra delle cause di cadute, dove c'è talmente tanta roba attorno a noi che questo grano è vero, questa radice va anche in profondità, ma c'è tutto il resto che ti risucchia l'energia. E cosa succede? Succede esattamente quello che succede a quel grano che cresce nel fosso. Quel grano che cresce nel fosso non gli manca né l'acqua, non gli manca, ma è in compagnie che sono tutti degli sfruttatori. Tutti gli ciucciano l'acqua e lui si ritrova a non portare frutto. Probabilmente ci sono delle altre risposte chimico-biologica a tutto quello che vi sto dicendo, però mentre camminate per strada prendete qualche spiga di quel grano matto che c'è in giro e vi accorgerete che dentro non c'è niente e vi accorgerete che quelle spighe sono lì in compagnia di tante altre erbe, nessuna cattiva in particolare, ma ci sono tante preoccupazioni, ci sono tante altre cose e alla fine non porta frutto. Ma il terreno buono è quel terreno che, a differenza degli altri, è stato appunto spaccato, è stato rivoltato, è stato tritato. E il seme è stato piantato in profondità. È un lavoro che viene fatto in modo meccanico oggi, viene fatto in modo industriale, viene fatto in modo, vedete tutte le spighe uguali, tutte allineate, tutte perfette, sembrano pettinate, è tutto perfetto. Una volta le cose venivano fatte a mano, venivano fatte in modo più spontaneo, più così artistico se vogliamo, meno produttivo probabilmente sul piano industriale, ma la sostanza non è cambiata. 3.000 anni fa bisognava arare il terreno, ai tempi di Osea bisognava arare il terreno, bisognava ribaltare questa terra, prendere la terra di sotto, metterla di sopra, quella di sopra, metterla di sotto. Solo dopo che le zolle erano state spaccate, forse si faceva con la zappa, forse si faceva in tanti modi, parla addirittura dell'erpice, e quindi evidentemente esistevano questi pettini di ferro che dopo aver arato si passava in maniera da pettinare questa terra, sbriciolare questi blocchi di terra e per poi mettere un seme in profondità, perché il seme ha bisogno della sua profondità. Oggi le seminatrici sono meccaniche, automatiche, ma fanno un solco, vanno giù a una certa profondità, depositano il seme. Ogni tanti centimetri viene depositato un seme. E quel seme, quando è la sua stagione, dopo che è piovuto, dopo che c'è stato l'inverno, se c'è stata la neve tanto meglio, porterà tanto frutto. Tutto il resto non porterà frutto. Sì, ci saranno erbe dappertutto, ci sono spighe dappertutto, ma il solo frutto viene e nasce e cresce laddove c'è un terreno che è stato lavorato in profondità. E questo voglio depositarlo sui vostri cuori, perché anche se quest'anno si parla di siccità, il grano qua è molto buono. Perché è molto buono? Perché è stato piantato in profondità. Si è preso la pioggia dell'inverno, si è preso tutto quell'inverno, la nebbia, tutto quello che c'era bisogno ed è cresciuto ed ha fatto la sua spiga e ha portato il frutto. E vedere questi carri pieni di grano mi riempie di gioia, perché è qualcosa di speciale ed è una gioia per i contadini quando raccolgono il loro grano, anche se hanno perso tutta la fase romantica, perché una volta era molta più fatica e sudore, però la sostanza rimane. E allora per noi che cosa ci vuole insegnare questa parola? Che se facciamo entrare in qualche maniera l'aratro della croce nel nostro cuore, se ci lasciamo dissodare, se siamo disposti a lasciarci tritare, guardate che non c'è uno buono e uno cattivo, la nostra natura è cattiva per tutti. Le strade di cui parlava all'epoca, dove il diavolo portava via, erano terra battuta, quindi aveva solo bisogno di essere presa e macinata. Tutti i terreni sono capaci di portare buon frutto. L'unica cosa, abbiamo bisogno di essere tritati, macinati, rivoltati e in modo che il seme possa scendere in profondità e portare frutto. Però non è finita, perché anche quando portiamo buon frutto, anche quando siamo stati seminati dalla grazia di Dio, anche quando siamo figli di Dio, nati di nuovo, ripieni di Spirito Santo, che portano frutto, che tutte le volte che parliamo le persone si convertono, gloria a Dio, un nemico è venuto di notte e ha seminato la zizzania. Allora, se da una parte ci dice prima di seminare devi pulire, togliere le spine, devi lavorare la terra, ok, quando invece il grano è già maturo, bene, non devi fare più niente, devi solo avere fede e sarà Dio a pulire ogni cosa a suo tempo. Vi leggo giusto velocemente, propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile, il verso 24, a un uomo che seminò appunto buon seme nel campo, ma mentre gli uomini dormivano venne anche un nemico e seminò la zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando il grano germogliò e mise frutto, apparve anche la zizzania e i servi del padrone della casa vennero da lui e dissero: signore, non hai seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è anche la zizzania? Ed egli disse loro: un nemico ha fatto questo. Allora i servi gli dissero: voi dunque che andiamo ed estirpiamo? Voi dunque che la nostra tentazione questa è zizzania, dobbiamo andare a tirarla via, eh? La nostra tentazione, voi dunque che andiamo ed estirpiamo? Ma la risposta di Gesù ci sorprende, perché è di una saggezza profonda. E disse: no, per timore che estirpando la zizzania voi sradichiate con essa anche il grano buono. Il Signore ha rispetto per ogni anima che si converte a Lui, anche se sta vivendo in mezzo alla zizzania. Ma il grano è grano e la zizzania è zizzania. Quando arriverà il momento, il grano sarà raccolto nei suoi covoni e la zizzania sarà raccolta in fasci e bruciata. Quindi anche qui di nuovo, chi sono? Chi siamo? Siamo zizzania? Siamo un grano buono? E allora è stata seminata in noi la parola della vita e vogliamo vivere in questa realtà. E poi mi direte: ma come mai il padrone ha permesso che, come mai il Signore ha permesso che qualcuno seminasse zizzania? Non l'ha impedito allora e non lo impedisce oggi. Dio lascia sempre la libertà, però Dio è capace di trasformare anche la zizzania in grano buono. Questo non è scritto qui, ma è evidente che noi prima di convertirci non eravamo grano buono. E Dio ci dà grazia di essere buoni per grazia. Quindi se Dio ha trasformato la nostra vita, è capace di trasformare anche quella di chi ci sta vicino. Quindi vediamo di lavorare secondo le regole del suo regno. E se c'è qualcosa che non capiamo, cerchiamo di informarci, perché se no sbagliamo strada. E così la parola del Signore ci ammaestra, ci insegna. Voi dunque cercate di capire il significato della parabola del seminatore. Quindi oggi non è stata una lezione di botanica, c'è molti che potrebbero farla molto meglio di me, ma credo che sia importante che noi comprendiamo che il regno di Dio funziona sempre a maniera sua. Lui è il creatore di ogni cosa e anche noi siamo stati creati a sua immagine e somiglianza e cresciamo secondo le sue regole, viviamo secondo le sue regole e possiamo riprodurci secondo le sue regole. E il nostro riprodurci è portare un buon frutto, un frutto di vita eterna, di persone che si salvano, che conoscono Gesù e che ricevono vita ancora dalla testimonianza semplice, ma anche vera, soprattutto vera, di tutti noi. Non raccontate cose che non sono le vostre esperienze. Comunicate Gesù. Approfittate di questo tempo di ferie, di questo tempo di vacanze, di tempo di viaggi, che incontrate i parenti, gli amici, e condividete la verità che è dentro di voi. E solidificate, andate in profondità con le vostre radici, perché piantati nel buon terreno troverete tutto quello di cui abbiamo bisogno.